Ecco, dopo la mia breve introduzione su questa enfasi su il fatto di raccontarsi l'esperienza, dopo la prima parte con alcuni concetti e distinzioni, arrivo a queste ultime considerazioni che sono proprio il racconto di quanto si è vissuto nella mia diocesi. La prendo così come esempio, non è perché sia il migliore esempio, ma è perché è quello che conosco meglio. Nella mia diocesi, come in tante altre diocesi in Belgio o in Francia e in altri paesi, si è avviato questo processo di raggruppamento delle parrocchie. Non parlerò delle modalità di questo processo. In molti casi in Francia questo processo del raggruppamento delle parrocchie, magari il fatto di arrivare alla nuova parrocchia, perché in molti diocesi francesi non si sono soffermati unicamente al raggruppare delle parrocchie, ma fusionare delle parrocchie, fondere delle parrocchie, creare delle nuove parrocchie, ma multicampanarie con diversi campanili. In Francia spesso questo processo è stato fatto nel contesto di un sinodo diocesano e a seconda delle diocesi questo processo è stato più o meno sviluppato proprio con le risorse, le possibilità di ogni diocesi. Da noi invece in Belgio non è stato così, è piuttosto in una dialettica, una proposta a livello dei decanati. Fra le parrocchie si trattava di intendersi per vedere con chi si faceva strada comune e in una diciamo anche un dialogo con la curia che poco a poco secondo le modalità previste si è arrivato alla determinazione delle unità pastorali. Ma non è tanto di questo che voglio parlare, ma dei motivi e di quanto ha provocato il processo nella vita delle comunità. I motivi. Quando mio vescovo ha avviato questo processo nel 2001, partiva da due intenzioni chiarissime per lui, anche per me e per altri, ma forse non per tutti. La prima cosa, e lo diceva con molta convinzione, e penso che è importante che in un processo come questo i pastori, in particolare i vescovi diocesani, siano impegnati fino in fondo, partiva di questa prima convinzione: nulla sarà più come prima. Dobbiamo fare le deuil, considerare che questa parrocchia della cristianità, l'equazione località-comunità, è cosa del passato. Bisogna non tanto intravedere il futuro, che è incerto, ma vivere il presente. E il presente è proprio il fatto che siamo parrocchie con povere risorse, meno praticanti, meno preti, e dobbiamo insieme testimoniare della buona notizia. Dunque, prima convinzione, nulla sarà come prima, e seconda convinzione, non si tratta prima di tutto di ristrutturare, di organizzare la pastorale, ma di porsi la questione della trasmissione della fede. Come, a partire dalla rete delle parrocchie ereditate dal passato, parrocchie oramai raggruppate, siamo consapevoli del comune dovere di testimoniare del Vangelo nel nostro dintorno sociale, nel quartiere, nella località, nel paese, nel villaggio, nella città. Dunque due convinzioni maggiori e anche una terza convinzione, che la parrocchia in quanto tale non è a sé stante, deve inserirsi, quando parlo della parrocchia, la parrocchia raggruppata, l'unità pastorale, deve inserirsi nella diocesi e rimanere aperta a altri aspetti della vita diocesana, come l'abbiamo detto, i movimenti, le associazioni, la vita religiosa, la stampa, la radio cattolica, altri aspetti, altre modalità dell'espressione del Vangelo nella chiesa locale. Ecco le tre convinzioni del mio vescovo. Il terreno su di cui si iniziava questo processo nel 2001 non era ex nihilo, e questo è importante. con il passare degli anni, 9 anni dopo, per me è importantissimo sottolinearlo. Nel 2001, quando il Vescovo dice bisogna andare avanti creando unità pastorale, questa decisione veniva in una storia della diocesi. Quale storia? La storia di una collaborazione pastorale fra le parrocchie, con quello che spesso viene chiamato in Belgio e in Francia i settori pastorali. Nella mia diocesi, ad esempio, è già dall'inizio degli anni 70 che il vescovo di quel tempo invitò i parroci e le comunità parrocchiali a una collaborazione più stretta, un'apertura a vicenda. E furono creati negli anni 70 i settori pastorali, con parrocchie che quasi ognuna di loro aveva ancora il suo proprio parroco. E si trattava di intravedere e di attuare alcune modalità di collaborazione fra le parrocchie vicine. Questo è importante perché questa prima tappa, che risale a 10, 20, magari 30 anni, questa prima tappa era già un'esperienza che se fu già un'esperienza radicata in tanti anni, 3 decadi ad esempio, era un'esperienza positiva. La gente aveva già fatto l'esperienza che non si poteva vivere a sé stante, richiuso sulla propria comunità, ma per tanti motivi si doveva collaborare con le parrocchie vicine. Dunque, questo è importante, l'esperienza di una collaborazione pastorale, quella che abbiamo chiamato in noi, i nostri paesi, i settori pastorali. E poco a poco, con il passare degli anni, questi settori, con il fatto che la diminuzione dei sacerdoti, in particolare dei parroci, poco a poco un settore in cui quasi ogni parrocchia aveva il suo parroco, si arrivava a un settore dove tutte le parrocchie venivano affidate a un solo parroco. Questo è importante, l'esperienza di una collaborazione effettiva, perché su questo tema prima ho parlato del trauma. Questo tema può essere traumatico se non si fa l'esperienza positiva, che è interessante, utile e necessario aprirsi alle altre comunità. Facciamo esempi: aprirsi alle altre comunità perché nella propria parrocchia non si può più organizzare la catechesi, mancano catechisti, mancano bambini. In certi paesi della diocesi non ci sono bambini, perché è una località piccola, perché per tanti motivi, quello del pluralismo ideologico, frequentano meno la catechesi e allora non si può più fare la catechesi a un livello parrocchiale, perché manca il dinamismo, manca l'apertura, manca la dimensione del gruppo ampio, che è tanto importante, con i bambini, con i giovani e con gli adulti. Se era un gruppo ampio, allora questo fu un aspetto, è sicuramente il primo aspetto della collaborazione interparrocchiale, la catechese dei bambini e dei giovani, perché si vedeva che non era più possibile andare avanti unicamente nella propria parrocchia. Un altro aspetto della collaborazione in quei anni dei settori pastorali fu, da noi è un aspetto della vita parrocchiale molto sviluppato da anni, talmente sviluppato che se ne parla poco, se ne è poco consapevoli, è il ministero o il servizio della visita agli ammalati, non solamente portata dai sacerdoti, il parroco, il vicario o dai diaconi, casomai, o delle religiose, ma anche da altri battezzati, da laici della comunità. E anche sotto questo aspetto era importante vivere questa dimensione della pastorale non solo nella propria parrocchia, ma con le altre parrocchie, per avere momenti di formazione, di stimolazione, di incoraggiamento assieme con i visitatori delle altre parrocchie. Un altro aspetto molto concreto della collaborazione interparrocchiale negli anni dei settori pastorali, prima del 2001, fu la pastorale del battesimo e del matrimonio. In molti casi, non sempre, ma in molti casi, in Belgio, in Francia, questo aspetto è già portato dai laici. Non esclusivamente dai laici, ma i laici con il sacerdote, con il diacono. siccome non era più, diciamo, dinamico vivere questa offerta di un cammino per prepararsi al matrimonio, siccome era più entusiasmante vivere questa proposta di una pastorale del battesimo per i genitori a livello di alcune parrocchie, già in quei anni c'era una pastorale comune che era trasversale fra diverse parrocchie a livello della preparazione dei genitori al battesimo dei loro bambini o la preparazione al matrimonio. Io penso che è soprattutto in questi campi che già prima del 2001 ci fu questa esperienza progressiva di collaborazione interparrocchiale. Spesso con l'aiuto, il sostegno, l'incoraggiamento dei parroci, alcune volte senza la collaborazione dei parroci, anche si deve anche dire. Questo vuol dire che questo processo avviato già negli anni 70 dei settori pastorali fu una dinamica incoraggiata dal vescovo in quei anni, ma non sempre vissuta dalle parrocchie. In genere sì, ma ci sono stati alcuni settori, soprattutto nell'ambito urbano, in cui questa collaborazione interparrocchiale non si è mai verificata. In altre parole, prima del 2001, dove era più sviluppata la collaborazione interparrocchiale, era nella periferia urbana e nel mondo rurale. Un po' per necessità, perché è soprattutto nel mondo rurale in cui più rapidamente si vedeva che mancavano i sacerdoti, più rapidamente si vedeva la necessità di aprirsi alle parrocchie vicine e di collaborare e di avere progetti comuni. Invece in città, per tanti motivi, in genere ci sono molti sacerdoti in città, questo processo è rimasto un po' lettera morta, un'incantazione, un voto piadoso, come si dice in italiano, non si è realizzato, non si è concretizzato, inattuato. Ecco, questo era prima del 2001. Già una dinamica di settori pastorali, cioè di collaborazione interparrocchiale. Nel 2001 il Vescovo, con le tre convinzioni accennate prima, chiede alla sua diocesi, concretamente alle parrocchie, formalmente di tre cose, in un piano che si estende in parecchi anni, tre cose, tre obiettivi. Proprio per vivere la testimonianza comune della buona notizia in parrocchia, prima cosa chiede di creare le unità pastorali. Questo si è fatto progressivamente secondo le modalità di dialogo con la base, dialogo fra la curia, le parrocchie, i decanati. Poco a poco, con il passare degli anni, fra il 2001 e il 2005 e 2006, tutte le parrocchie della diocesi si sono ritrovate formalmente raggruppate in unità pastorali. Questo è importante, questo primo scopo, questo primo obiettivo è stato realizzato facilmente. Perché? Perché c'era il passato di anni e magari di decade di collaborazione interparrocchiale. Secondo scopo, secondo obiettivo del Vescovo nel 2001 era di creare nelle parrocchie raggruppate in unità pastorali, in ogni parrocchia, di creare quello che noi chiamiamo in francese équipe relais, o in tedesco, per una parte della mia diocesi di espressione tedesca, contact group, cioè un gruppo di riferimento. Cioè in tale parrocchia c'è un gruppo, un'équipe, composta di alcune persone, in genere 5, che si fanno carico, diciamo, della presenza della parrocchia, della chiesa nella località. Concretamente cosa vuol dire? Vuol dire che questa equipe ha l'attenzione principalmente a tre cose: all'annuncio della parola, e concretamente significa anche l'attenzione alla catechesi, eccetera. Non è questo gruppo che organizza la catechesi, perché ci sono i catechisti, ma che sono il gruppo di riferimento. Vengono i genitori, vengono delle domande per una preparazione del battesimo, vengono fidanzati per il matrimonio. Allora è questo gruppo che serve un po' a orientare. è un po' come una presenza ecclesiale nella località, una presenza formale. L'attenzione all'annuncio della parola, anche alla celebrazione dei sacramenti, questo non vuol dire che nella località si celebrano tutti i sacramenti e ogni domenica la messa. Può darsi che in tale località non si possa più celebrare la messa ogni domenica, ma ogni 15 giorni o magari una volta al mese, ma questo gruppo ha come attenzione la vita liturgica nella località. La domenica, se possibile, ma anche in settimana, che sia la messa o, ad esempio, un ufficio di vespri, o altre manifestazioni di tipo devozionale, il rosario o la via crucis, a certi momenti nella vita durante la settimana. Dunque questa seconda attenzione alla vita di preghiera, alla vita liturgica, in particolare l'assemblea domenicale, che sia eucaristica con la Santa Messa o che sia un ufficio della parola. Terza attenzione di questo gruppo di riferimento in ogni località è proprio l'attenzione alla diaconia, cioè all'accoglienza della gente, all'apertura a tutti, all'inserzione, alla presenza della parrocchia nella vita del paese, del quartiere. È un po' dovere loro essere lì come il relais, l'antenna ecclesiale per dire: siamo qui al servizio della gente, vogliamo essere chiesa in mezzo a voi. Questo era il secondo obiettivo del nostro vescovo: creare nelle comunità locali, raggruppate in unità pastorale, questi gruppi di riferimenti. Per diversi motivi questo secondo obiettivo è stato in un certo senso un fallimento, in un certo senso. Mi spiego. Perché voleva il vescovo insistere come secondo obiettivo sulla creazione di questi gruppi di riferimenti? Lui si diceva e diceva: quello che è importante è incoraggiare le comunità locali, perché se subito parliamo di unità pastorali, di collaborazione interparrocchiale, di una visione globale della pastorale e della testimonianza ecclesiale, certe persone penseranno che è finita la vita locale. Ora è impensabile un'unità pastorale che non riposi sulla base delle località, della testimonianza anche modesta, anche povera, anche semplice delle comunità locali. Dunque il suo scopo, richiedendo la formazione di gruppi di riferimenti, contact group nelle parrocchie, era proprio di far rendere consapevoli dell'importanza della comunità locale. È vero, dove è la Chiesa? Dove ci sono i battezzati? E i battezzati in quanto Chiesa? Questo mi sembra importante. Per questo motivo il Vescovo insisteva sulla creazione dei gruppi, ma in un certo senso è fallito questo obiettivo. Perché? E questo è positivo, perché in certe parrocchie la collaborazione interparrocchiale era già talmente sviluppata che creare un gruppo di riferimento sembrava tornare indietro, incoraggiare di nuovo la parrocchia di un tempo fa. Questo è nei casi positivi, non ci sono stati questi gruppi perché la collaborazione trasversale era già ben avanzata e non serviva questo strumento del gruppo di riferimento. In altri casi, questo è piuttosto la lettura negativa, in altri casi, in altre parrocchie, la gente non è riuscita a entrare in questo schema. È così, perché non aveva più il coraggio, perché non vedeva l'utilità, perché non aveva le risorse, perché non aveva più fiducia. Allora, in questo senso, quel poco che sussisteva di vita locale nelle comunità parrocchiali di un tempo fa ha continuato a svuotarsi. Ecco, questo è un aspetto un po' traumatico e che a me mi fa riflettere, nel senso che forse in questo senso eravamo già arrivati troppo tardi, che non c'erano più le sufficienti risorse in queste comunità per prendersi in mano, gestire assieme quel gruppetto, la presenza della Chiesa nella località, perché questi gruppi di riferimento hanno principalmente una triplice finalità. Essere vicini, sono loro che dimostrano la vicinanza della Chiesa, cioè della parrocchia, dell'unità pastorale, nella località. Prima missione, essere vicini. Seconda missione, essere attenti, attenti all'annuncio della parola, alla celebrazione della fede e alla diaconia. Non solo l'orario delle messe, non solo l'accoglienza dei fidanzati per il matrimonio, ma una visione sulla globalità della vita della comunità locale. Questa è la loro responsabilità. Non era facile questa responsabilità, perché usciamo da una chiesa, da noi come qui, che durante secoli è stata portata principalmente, e lo commenterò poco a poco sulla fine della mia relazione, essenzialmente riposava sul sacerdote, anche a livello delle rappresentazioni. Se fossimo in Africa o in America Latina, dove la Chiesa è nata nell'Ottocento o già nel Settecento, in un panorama, in un paesaggio totalmente diverso, in cui si è potuto, soprattutto in Africa, responsabilizzare i fedeli. E a priori si è avviato una pastorale che riposava non solamente sul parroco, ma su diversi ministri, anzi sulle comunità. In quel contesto delle giovani chiese, soprattutto africane, è ovvio che è una via che è stata percorsa. Ma invece da noi, con il nostro passato, in cui a livello del ministero ecclesiale il parroco, o in un modo più generico il sacerdote, era l'unico ministro, quasi per eccellenza, se non per antonomasia, l'unico ministro della Chiesa e della parrocchia, per la gente, nei loro schemi e le rappresentazioni sociali, è compito del parroco, a fare dei preti. Noi siamo, diciamo, fedeli passivi, consumatori, laici inquilini, come dice il Bresan, ma l'impegno dei sacerdoti, i parroci vengono pagati per questo e a fare loro. Vedi, questa mentalità pesava, e se si arriva troppo tardi, a causa di questo peso delle rappresentazioni e delle povere risorse, non si può più attivare, generare qualcosa di dinamico a livello delle comunità locali. Terza funzione, prima funzione dunque essere vicini, seconda funzione manifestare i tre aspetti della missione nella località, e terza missione dei gruppi di riferimenti voluti dal Vescovo era fare il legame con le altre comunità. Perché questo gruppo di riferimento non è un gruppo di mandarini o di baroni che tengono la parrocchia contro l'unità pastorale, contro il parroco, contro il gruppo ministeriale. È proprio un gruppo, almeno teoricamente, che lavora a suo livello, cioè la comunità locale, nella consapevolezza di far parte di un'unità pastorale e in una leale collaborazione con le altre parrocchie. E questo non è sempre facile, perché lo sappiamo, almeno nella mia diocesi, in certe parrocchie ci sono mandarini e baroni, o mandarine e baroni, che tengono le cose. E se non c'è più un parroco da anni e che questi mandarini mandarine e baroni tengono le cose e fanno a modo loro, può essere un parroco molto dinamico ma che ha 10 comunità, non serve il suo entusiasmo e il suo coraggio. Se le mandarine e i baroni vogliono fare la legge, la faranno. Dunque questo è l'aspetto difficile, penoso, doloroso anche. E torno a questo discorso dell'esperienza. Allora dico, in un certo senso, il secondo scopo del Vescovo creando l'unità pastorale e istituendo i gruppi di riferimento, questo secondo scopo è stato in un certo senso un fallimento, in un senso positivo, perché alcune unità pastorali erano già al di là di questo stadio, di questa tappa, ma in altri casi, perché povere risorse, baronie, mandarinati, mancanza di fiducia, povere risorse, allora non si è andato avanti. Terzo scopo in questo processo delle unità pastorali E anche qui è interessante vedere che non basta che il vescovo lo decida, non basta avere le idee chiare, non basta giustificarlo con la teologia o il diritto canonico. Quello che conta, e questa è mia convinzione, è fare l'esperienza, perché più ne facciamo l'esperienza, più ne siamo convinti. E il terzo aspetto è quello che da noi viene chiamato, come in Francia o in Quebec, e anche in Germania e in Olanda, secondo il vocabolario proprio a queste chiese, l'equipe pastorale, il gruppo ministeriale. Penso che in Italia in diverse diocesi si parla di gruppo ministeriale. Cioè, intorno al parroco, e quando parliamo di parroco, è il parroco dell'unità pastorale che ha diverse comunità, è una parrocchia con diverse campanili. Il parroco assume il suo incarico non da solo, ma con gli altri. Non con i laici in un modo astratto, ma con persone che hanno le qualità, l'idoneità per far parte di questo gruppo ministeriale. Il gruppo ministeriale è il gruppo che intorno al parroco partecipa della cura pastorale. È il gruppo che intorno al parroco, a livello dell'unità pastorale, ha questa visione globale. Partecipa del suo governo, della sua animazione, del suo ministero, cioè di fare l'unità. E qui parlerò del ministero del sacerdote in questo nuovo contesto. Terzo obiettivo del vescovo, creare in ogni unità pastorale un gruppo ministeriale. Dopo 9 anni, devo dire che è un po' un'illusione di volere tale gruppo in ogni unità pastorale, per diversi motivi. Questo non vuol dire che non si possa, anzi che non si debba, incoraggiare propriamente la collaborazione tra il parroco e altre persone, altri laici, a livello dell'animazione della parrocchia. Perché forse qui, nel caso della mia diocesi e nella volontà del mio vescovo, l'obiettivo era troppo massimalista, o è troppo massimalista, e lo vogliamo mantenere massimalista. Non soltanto diamo il nome di gruppo ministeriale, di equipe pastorale a gruppi che possono soddisfare a un insieme di esigenze, esigenze a livello dell'impegno delle persone, della loro coscienza ecclesiale, della loro apertura all'unità pastorale, della loro sensibilità spirituale, della loro capacità di lavorare con gli altri, della loro capacità di vivere in chiesa il discernimento e l'apertura di fede alla vita comunitaria. Dunque è una visione molto massimalista, e in un contesto come quello del mio paese, in Belgio, una chiesa molto secolarizzata, con un nazionalcattolicesimo, un cristianesimo di valori, che manca forse di spinta, di grinta spirituale, non è facile trovare sufficientemente persone che hanno queste capacità richieste. Perciò dico, la volontà del vescovo di istituire in ogni unità pastorale attorno al parroco un gruppo ministeriale, in un certo senso è massimalista. Ma non dobbiamo rinunciare, e non rinunciamo, perché da una parte diamo questa denominazione quando le condizioni sono soddisfatte, ma dall'altra parte incoraggiamo i parroci e i fedeli, in particolare diversi laici impegnati nella pastorale, a collaborare assieme. Questo mi sembra importante. Importante questo tema dell'equipe pastorale, che sia nella visione massimalista, cioè in cui ogni membro viene nominato ufficialmente dal vescovo, che sia nella visione minimalista di una certa collaborazione in cui il parroco non funziona da solo, ma sempre con altri. È importante perché penso che a livello della Chiesa Cattolica dobbiamo riscoprire questa dimensione del ministero. Il ministero di presidenza, quello del vescovo, quello del parroco, della parrocchia, il ministero sacerdotale di presidenza della Chiesa e della sua Eucaristia, è un ministero che ovviamente è un ministero esercitato in modo personale, il vescovo e il parroco. Ma quello che siamo invitati a riscoprire È proprio il documento che molti tra di voi conoscete bene, il documento ecumenico di fede e costituzione nell'81 del gruppo di Lima, Battesimo, Eucaristia e Ministero, terza parte numero 26, in cui si dice in questo documento di fede e costituzione che è importante per le chiese riscoprire, almeno per la Chiesa Cattolica, riscoprire oltre la dimensione personale del ministero, il parroco, il vescovo, la dimensione collegiale, dicendo che nella storia o adesso in certe chiese, ad esempio nelle chiese orientali o nelle chiese nate dalla Riforma, questa dimensione viene meglio onorata. Cosa vuol dire? Il vescovo con il suo consiglio episcopale, il parroco con il suo gruppo ministeriale e in relazione con il consiglio pastorale. Queste dimensioni di esercizio del ministero di presidenza occorre riscoprirla, la dimensione collegiale. Ma lo stesso documento di Lima dell'81, Battesimo Eucaristia Ministero, incoraggiava anche a riscoprire la terza dimensione del ministero di presidenza, cioè la dimensione comunitaria. Questa dimensione viene soprattutto vissuta nelle chiese della Riforma di ispirazione o valdese o calvinista, cioè l'importanza della comunità, è la comunità che porta al ministero. Da noi non ne abbiamo consapevolezza e nemmeno siamo sensibili alla dimensione collegiale del ministero. Il parroco è il parroco, è il capo, è il papa nella sua parrocchia, questo è chiaro, è pastor proprius. È bello, questo deve essere onorato, ma forse nella Chiesa Cattolica, seguendo questi incoraggiamenti di fede e Costituzione, ci tocca riscoprire, non solo teoricamente ma nella prassi, questo modo di esercitare il ministero. Il vescovo con un consiglio episcopale, con un consiglio pastorale, in un esercizio dinamico con il consiglio presbiterale, ecco la dimensione collegiale per il vescovo. Per il parroco la dimensione collegiale è il riferimento al consiglio pastorale, dell'unità pastorale, il riferimento a un gruppo ministeriale o a una collaborazione con altri laici. E la terza dimensione, quella comunitaria, anche importante, il parroco in fase, aperto alla realtà della comunità che gli viene affidata. Dunque, per me, sia nella visione massimalista, sia nella visione minimalista, è interessante e sarà fecondo nel futuro questa riattivazione della dimensione collegiale e comunitaria del ministero. Concretamente, con l'esperienza dei gruppi ministeriali o delle equipe pastorali. Questo è importante. Come lo dice un teologo francese, Jean Rigal, il sacerdote, concretamente il parroco nella comunità, significa che la Chiesa viene, ottiene da Dio nel Cristo con lo Spirito. Questa dimensione del parroco nell'autorità personale ha un profondo significato anche teologico e spirituale, è il segno sacramentale del Cristo. Ma la dimensione di equipe, di gruppo ministeriale, di collegialità, significa non tanto la dimensione cristologica che ho appena accennato, ma la dimensione pneumatologica, cioè il parroco non ha il monopolio di tutti i carismi. Il parroco è unicamente il parroco, come diceva Papa Giovanni, sono solo Papa. Il parroco è solo parroco, non ha tutti i carismi, non ha tutti i carismi di visitatore di infermi, di catechista, di animatore della pastorale del matrimonio, eccetera. Ha certamente diversi carismi, ma quello che gli viene, che viene richiesto e quello per cui è mandato alla comunità come parroco è proprio il carisma della presidenza. Ecco qui una delle grandi sfide in questa avventura delle unità pastorali, nella mia diocesi come in altre parti, quella sfida del minimalista o massimalista del gruppo ministeriale, perché è un'esperienza, una pratica che ci permette di riscoprire la dimensione pneumatologica del ministero. Noi nella Chiesa Latina, per tanti motivi, soprattutto un lungo passato, siamo soprattutto sensibili alla dimensione cristologica. Il prete riferito al Cristo significa l'unico pastore, l'unico mediatore, lo leggeremo domenica prossima, prima Timoteo, secondo capitolo, versetto 5, Cristo l'unico mediatore. Il parroco, il vescovo, a modo loro, significano questo riferimento, questa dimensione cristologica. Ma occorre riscoprire, come nelle chiese orientali e in un certo modo come nella prassi di chiese della Riforma, la dimensione pneumatologica, cioè il parroco non ha il monopolio di tutti i carismi e per esercitare il suo ministero di presidenza deve contare con altri, con la comunità, con tutti i fedeli, con responsabili, anche se ci sono laici inquilini, come dice Bressan, ma si può sperare che la parrocchia cresca in questa consapevolezza di essere testimone del Vangelo nel suo intorno sociale. Il parroco deve contare su questa dimensione, contare anche su laici o altre persone che hanno le qualità, che hanno l'idoneità per esercitare dei ministeri o dei servizi utili alla comunità, catechisti, visitatori, pastorale del matrimonio, eccetera. Questo è importante, riattivare, riscoprire, onorare di nuovo la dimensione pneumatologica, lo spirito dà alla Chiesa tutti i doni necessari per la sua missione. Alla Chiesa, torno alla precedenza, alla preminenza della comunitas, la comunità ecclesiale, a tutta la Chiesa, a tutti i doni dello Spirito Santo, ma non tutti i fedeli, ognuno da parte sua, le ha, e nemmeno il Papa, né il Vescovo, né il Parroco, ma loro hanno per ordinazione e ministero ordinato nella Chiesa, questo ministero che viene loro affidato di presidenza. Allora come concretizzare questo ministero di presidenza? E qui mi aiuta molto la riflessione e anche la prassi dell'arcivescovo di Poitiers, Albert Rouet, molto in gamba, un vescovo con grande dinamismo nella sua diocesi, una grande fiducia nella gente, in particolare i laici, nelle comunità locali, anche con le loro povertà, perché siamo chiese povere. Un evento come quello che vedo oggi da me è un sogno, non capiterà più. Dunque di vedere un tale impegno, un interesse così una sera di tantissima gente. Dunque in chiese povere come quella di Poitiers e altre diocesi di Francia, anche da noi in Belgio, in questo contesto secolarizzato di una chiesa molto socioculturale, il vescovo di Poitiers ha una grande fiducia su, come dicevo prima, alla fine della prima parte, perché ha cambiato di occhiali. Lui non ha continuato a guardare la Chiesa unicamente dalla parte dei chierici e dei sacerdoti, cioè ovviamente con il punto di vista della mancanza dei preti, ma guarda la sua Chiesa, il regalo della sua Chiesa diocesana, il tesoro di fede della sua Chiesa con la diversità dei carismi portati da tutti i fedeli, in particolare di queste fedeli che assumono degli incarichi, dei servizi, dei ministeri, degli uffici utili per la testimonianza del Vangelo e la vitalità delle comunità. Allora Albert Rouet definisce così il ministero del sacerdote, concretamente del parroco, nella nuova parrocchia, perché in Francia le unità pastorali in certi casi sono già parrocchie unite. Lo definisce in triplice modo, dice la missione del ministero di presidenza del parroco, ma vale prima di tutto per il vescovo, la missione di presidenza del parroco di oggi come di sempre è di generare la fede, engendrer la foi, far crescere la paternità spirituale. Dunque la presenza del parroco ovviamente non è come prima, quando il parroco era parroco di una località e che conosceva tutti che partecipavano della stessa religione, in un mondo di cristianità dove lo spazio civile e lo spazio religioso coincidevano. Ovviamente non siamo più in questo schema, ma oggi il parroco cammina con laici impegnati in gruppi come quelli che ho citati, con gente che vuole vivere del Vangelo, che si mette all'ascolto del Vangelo, che vuole condividere condividere a partire di questa meditazione del Vangelo alla parola di Dio nella loro vita. Il parroco cammina con questa gente, non per con tutti, ma con questi che sono impegnati a diversi livelli, che sia il gruppo ministeriale sull'unità pastorale, che sia i gruppi di riferimenti, che sia il gruppo di catechisti, di visitatori degli ammalati, eccetera. La funzione di paternità spirituale, proprio il ministero di presidenza è di generare la fede, far crescere nella vita della grazia, accolta dal battesimo, nutrita dell'Eucaristia e stimolata dalla comunità nella diversità dei suoi carismi. Seconda missione del parroco e del vescovo è proprio la missione di comunione ecclesiale. È proprio lui che, in quanto tale, qual è la sua specificità? È di fare l'unità. Se c'è un vescovo in una diocesi è per fare in modo che tutte le comunità nella loro diversità e magari nelle loro differenze siano capaci di riconoscersi a vicenda, di accogliersi, di portare assieme, nonostante le loro differenze o divergenze, un testimone comune. Dunque è una sfida grossissima, questo è il peso più grande del ministero, il terzo aspetto anche, ma è questo aspetto della comunione ecclesiale. Il parroco nell'unità pastorale, con diverse comunità, con diversi gruppi, con questi laici impegnati, ha questa missione di fare in modo che si accolgano assieme, a vicenda. Perciò l'avventura delle unità pastorali, come lo dicevo prima, criticando un po' i mandarinati o le baronie, l'avventura di queste unità pastorali è proprio un laboratorio di ecclesiale, di vita ecclesiale. Imparare a uscire dalla sua propria comunità, imparare a riconoscersi differenti e accogliersi a vicenda. Terzo aspetto del ministero di presidenza del parroco, come del vescovo, è proprio l'impulso missionario, di ricordare all'unità pastorale, alle comunità, ai fedeli, ai laici impegnati, che il loro impegno è importante, la loro comunità locale è indispensabile, la missione dell'unità pastorale è fruttuosa, ma c'è la Chiesa, c'è la diocesi, cioè in un certo senso il parroco, come il vescovo, ha come missione di nutrire questa inquietudine dell'universale, di aprire al di là. E qui vediamo il ruolo di cerniera. Il vescovo, per eccellenza, è il caso di dirlo, per eccellenza è proprio la cerniera fra la sua comunità, la diocesi, e la Chiesa universale. Il parroco gioca anche questo ruolo di cerniera fra le sue parrocchie e il resto della diocesi, e questo ruolo di cerniera viene assunto e incoraggiato e stimolato all'interno del presbiterio, magari, almeno il presbiterio è il luogo ideale di una crescita della coscienza, di portare con il vescovo le comunità in una prospettiva aperta, universale, missionaria. Dunque Rue qualifica così il ministero del parroco: paternità spirituale, comunione ecclesiale, impulso missionario. E il parroco, come lo scrivevo 2 anni fa nella Scuola Cattolica in un articolo in onore di Francesco Cocco Palmerio, il parroco non fa tutto, ma deve vegliare a che tutto sia fatto. Il vescovo non fa tutto nella diocesi, ma conta sulla diversità delle comunità, conta sulla pluralità dei carismi, sulla complementarietà dei doni dello Spirito, sul vivere assieme nella comunione diocesana di tutte le comunità. E questo è il suo, la sua pretesa nel ministero che gli è stato affidato come vescovo. E mutatis mutandis è lo stesso per il parroco. Nel suo ruolo di cerniera è invitato a portare la sua unità pastorale in questa triplice direzione: paternità spirituale, comunione ecclesiale, impulso missionario. E naturalmente questo è teoria, ma non solo teoria, perché, come l'ho detto, è il ministero di sempre, parroco anche nella parrocchia nel Medioevo era invitato a vivere questa triplice dimensione, ma la viveva in circostanze, in una cultura, in una società, anzi in una chiesa totalmente diversa delle nostre. In questo senso è un po' la missione di sempre, il ministero sacerdotale del vescovo e del sacerdote, ma attuata, esercitata, compiuta in un contesto assai differente. Ecco, vorrei concludere, quanto tempo mi resta, non so, qui 2 minuti, cinque gesti, sì, che... Ma forse ci sono domande con la sala? La sala, scusate, non è la sala, più della sala è l'assemblea. Allora, voglio concludere con un accenno. Qui era il progetto del Vescovo, ho detto i 3 obiettivi. Prima tappa, creare l'unità pastorale, obiettivo compiuto. Seconda tappa, creare nelle comunità locali gruppi di riferimenti. In un certo senso possiamo parlare di un fallimento relativo. E terza tappa, il ridimensionamento della sua pretesa di creare in ogni unità pastorale un'equipe pastorale nel senso massimalista. Allora vorrei concludere su 2 punti. Un primo, un accenno al consiglio pastorale, e un altro su... diciamo alcuni atteggiamenti necessari per andare avanti nel momento presente. Un accenno al consiglio pastorale. Nella prima parte della mia esposizione ho parlato della preminenza della Chiesa locale, quello che conta qui a Mantova è la testimonianza della diocesi nella diversità delle sue componenti, quello che conta in un'unità pastorale è la testimonianza dell'unità pastorale e delle comunità locali nel tessuto sociale, nella diversità e complementarietà di queste comunità, perché come l'avete capito non è più possibile per ognuna di loro di fare tutto, perciò si sono messe insieme nei settori pastorali, perciò c'è una collaborazione interparrocchiale. Allora, questa preminenza della comunità ecclesiale a livello della diocesi, a livello della parrocchia, viene a sottolineare quello che ho chiamato, anche criticandolo un poco, il concetto di corresponsabilità. Questa è una fortuna, una grazia quello che viviamo, questa coscienza un po' più grande da queste ultime decade della corresponsabilità di tutti. E il consiglio pastorale è un po' il luogo in cui non si viene a dare dei consigli. Non siamo in una relazione, siamo in una relazione di alterità. Il parroco e la comunità non è il parroco, gli altri ministri nella comunità non sono il parroco, i fedeli non sono il parroco, la diocesi o il consiglio pastorale nei suoi componenti non è il vescovo. C'è un'alterità proprio per i motivi detti prima, perché il vescovo e il parroco sono segni del Cristo, ma nella dimensione pneumatologica hanno come compito di incoraggiare l'azione dello Spirito Santo. Allora il consiglio pastorale è proprio il luogo in cui si tiene consiglio, non si viene a dare dei consigli, in tedesco Sigbraten, si tratta di tenere consiglio assieme, certo nell'alterità della missione, il parroco e gli altri fedeli, ma tutti assieme nella consapevolezza di una missione comune. Allora il consiglio pastorale è un po' il luogo in cui vengono poste queste domande: come viviamo il Vangelo nel nostro quartiere, nel nostro dintorno sociale? Quali sono le tracce del Vangelo nella nostra città? Immaginiamo un momento che non ci siano le nostre comunità, quale sarebbe la differenza? Dunque, le domande fondamentali di un consiglio pastorale è di sapere come si risponde alla volontà del Signore nella nostra missione come Chiesa diocesana o come Chiesa parrocchiale. È proprio il luogo in cui si fa questo discernimento e si prova di rispondere e corrispondere il meglio possibile a quello che il Signore ci chiede. È possibile che da una comunità all'altra, di una diocesi all'altra, quello che il Signore chiede sia diverso. bisogna assieme, tutti assieme, ognuno per conto suo, ma tutti assieme, discernere quello che lo Spirito ispira alla Chiesa in questo luogo. Dunque questa dimensione del Consiglio Pastorale è importantissima. Naturalmente, un'altra volta lo dico e lo ripeto, può sembrare un po' teorica, ma il Consiglio Pastorale non è unicamente il luogo in cui si organizza l'orario delle messe, né la gita parrocchiale, né gli esercizi spirituali. Per queste tre cose possono essere comitati o gruppi con queste tasche ben precise, ma il Consiglio Pastorale è piuttosto il luogo in cui la comunità, attraverso i suoi rappresentanti intorno al ministro che la presiede, tiene consiglio, prova di verificare il tonus, il dinamismo evangelico che è il suo. Ecco, questo è importante. Lo sottolineo perché è ovvio, in Belgio come in Francia, che dopo una prima fase negli anni 60-70 di entusiasmo per i consigli pastorali, negli anni 80-90 si è ricaduto di non serve a niente. E si può capire questo disagio. Perché? Perché queste strutture, consiglio pastorale della parrocchia o consiglio pastorale di una diocesi, nella mia diocesi ad esempio, non esiste più dal 74, per motivi che spiegherò fra un momento. È ovvio, perché questa struttura, consiglio pastorale, diocesano o parrocchiale, è stata voluta dall'alto, dal Consiglio Vaticano II, e non basta un decreto per cambiare la Chiesa, sarebbe troppo bello, non basta che mandi il Vescovo che si deve fare tale cosa, soprattutto nella modernità, ognuno va per il cammino suo. Dunque non basta decretare tale cosa da fare, non basta nemmeno avere una buona dottrina, sapere chiaramente dove si vuole andare, occorre fare questa esperienza. E negli anni 60 o 70 questa nuova struttura, consiglio pastorale, è fallita perché per molti fedeli si è vissuto questa struttura paragonandola con strutture simili nella società civile. In un primo tempo come un consiglio municipale, perché siamo tutti in stati democratici e abbiamo questa cultura e abbiamo pensato e avviato questa struttura in un senso democratico, con l'esempio del Consiglio Municipale, ad esempio, e ovviamente non poteva andare avanti perché la Chiesa non è una democrazia, una famiglia neanche una democrazia. La Chiesa è il popolo di Dio che vive la sinodalità, la corresponsabilità di tutti, un'uguaglianza fondamentale ma nella diversità dei carismi. Allora dopo questa prima tappa dei consigli pastorali negli anni 60-70, concepiti e attuati come consigli democratici, si è passato a una seconda tappa. Il consiglio pastorale come luogo di lobbying, rapporto di forza fra la diocesi e il suo vescovo, fra certi fedeli nella parrocchia e il parroco. Anche qui si è fallito questo modello, che è un modello importante dalla nostra cultura sindacale, che è totalmente giustificato questo modello nell'ambiente socioculturale e nella nostra prassi sindacale o sociale, ma non nella Chiesa, non siamo in un rapporto di forza. Allora cosa rimaneva dopo questa prima ondata, fallimento dei consigli pastorali intesi come consigli municipali, dopo la seconda ondata dei consigli pastorali come luogo di lobbying? Cosa è rimasto? È rimasto un gruppo di cortegiani, sì monsignore, si va detto giusto, signor parroco, e questa è la ragione principale dello smarrimento di questa struttura sinodale voluta dal Concilio, ma che abbiamo avviato con i nostri schemi importanti dalla nostra esperienza umana, tanto a livello politico, sindacale o collettivo. Ora penso che l'esperienza, anche se in certo senso è fallita, non deve essere abbandonata. Siamo a un punto, soprattutto in questa consapevolezza più ampia che siamo Chiesa, siamo forse oggi più maturi per riprendere questa esperienza dei consigli pastorali e capire bene che anche se siamo in un'alterità, la diocesi, il consiglio pastorale di fronte al vescovo, ma ognuno nella sua missione propria e con lo scopo comune dell'annunciare il Vangelo nella diocesi o nella parrocchia. Ecco, questo era un insieme di riflessioni, perché penso che sia importante valorizzare questa dimensione del consiglio pastorale, che proprio torna a quello che dicevo prima con fede e costituzione, torna alla valorizzazione della sinodalità, della collegialità nella Chiesa. E noi cattolici latini abbiamo perso questa dimensione nel secondo millennio, e non basta un consiglio per decretare queste strutture, bisogna fare l'esperienza. E penso che oggi, nonostante i fallimenti di 30 anni fa, forse siamo più maturi per riprendere di nuovo questa esperienza di sinodalità. E vorrei terminare, era la seconda cosa che volevo dire per concludere questa mia esposizione un po'... Sì, il giudizio popolare dirà quanto deve dire. L'ultima riflessione è questa. Osservando il processo nella mia diocesi e in tante altre diocesi, la prima cosa che voglio dire, e l'ho già annunciato dall'introduzione, è l'importanza dell'esperienza e della prassi. Più abbiamo praticato l'apertura mutua tra le comunità locali, la complementarietà delle nostre parrocchie, la comune coscienza di essere assieme nell'unità pastorale, testimone del Vangelo nella nostra città, nel nostro comune, nonostante o attraverso i diversi campanili, più si è maturata questa coscienza, grazie al lavoro assieme. Perciò dicevo, e lo sottolineavo, più è stata forte la collaborazione nei settori pastorali, più facile è stato la creazione dell'unità pastorale. E questo bisogna sottolinearlo per non scoraggiarsi, perché, non è una questione di decreti diocesani o episcopali, non è una questione di teoria o di dottrina ecclesiologica o canonica, è una questione di fare l'esperienza assieme come Chiesa. E perciò dobbiamo avere pazienza, benevolenza, apertura mutua, e soprattutto nella consapevolezza che siamo tutti sotto la parola di Dio. Nel rito dell'ordinazione di un vescovo c'è quel bellissimo rito che lui viene sottomesso alla parola di Dio. E penso che non solo il vescovo, ma tutti i ministri ordinati, gli altri ministri, tutta la Chiesa è sotto la parola di Dio. E proprio se possiamo coltivare in questa avventura, magari ancora un po' traumatica, questi atteggiamenti, la pazienza, l'apertura mutua, l'accoglienza benevola, l'apertura all'azione dello Spirito nella preghiera, nella meditazione comune della parola di Dio, fra l'altro nei consigli pastorali, più si va avanti in questa realtà ecclesiale, che è necessaria, perché non c'è altra via. Se non andiamo in questa via dell'avventura delle unità pastorali, è chiaro che le parrocchie che rimangono da sole o a sé stanti, presto o tardi, almeno nelle mie diocesi o in Francia, saranno parrocchie morte. In una situazione in cui a livello culturale, nelle società occidentali, si vive un pluralismo ideologico, in particolare religioso, è importante all'interno della Chiesa approfondire questa coscienza ecclesiale, e questo si fa concretamente nelle parrocchie e nelle unità pastorali. Questo mi sembra molto importante. Allora il ruolo del parroco è importante, ma sappiamo anche dall'esperienza che alcuni confratelli fanno fatica, e si può capire che facciano fatica, perché alcuni di loro non sono stati formati per questo tipo di esercizio di un ministero di presidenza, con la collaborazione di altri nel gruppo ministeriale massimalista o minimalista, con l'impegno dei laici intorno a loro con vere responsabilità. Alcuni dei nostri confratelli non sono stati formati, altri hanno avuto esperienze negative e con il passare degli anni, l'invecchiamento, l'età, sono un po' stanchi e non ce la fanno più. Allora si può capire che alcuni non hanno più le risorse e il dinamismo. Dunque non voglio giudicare, voglio capire questa situazione che vedo anche nella mia diocesi. E altri sono settici, ci sono sempre dei Cassandri nelle nostre comunità. In ogni gruppo umano sempre c'è un numero minimo, ma un numero presente di gente che non crede, non lavora con gli altri e rimane nel suo angoletto. Ma quello che importa con questi sacerdoti in particolare stanchi o che hanno perso la fiducia perché hanno avuto esperienze negative è anche di poter parlare di questo. È difficile tra noi confratelli nel presbiterio poter scambiare in un modo un po' libero sulla nostra pastorale. Perché siccome siamo gente non sposata, almeno abbiamo sposato la nostra pastorale e quando si tocca alla mia pastorale si tocca come si toccasse la mia moglie. Allora è difficile per alcuni confratelli avere l'audacia, osare parlare della sua pastorale con gli altri. Ma dobbiamo trovare questi luoghi e penso che a questo riguardo il presbiterio, in particolare la struttura del Consiglio Presbiterale, può essere un luogo in cui viene alla parola questa realtà. E dobbiamo aiutare i nostri confratelli, in particolare i sacerdoti nel presbiterio, a questa capacità, a sviluppare questa capacità di parlare di loro. Perché c'è molto pudore, non soltanto fra gli uomini, ma in particolare fra i sacerdoti e specialmente nelle cose spirituali e pastorali. E lì c'è un dovere maggiore del Vescovo e della Curia diocesana, a mio parere. Grazie.
Ancora più dell'applauso credo che possa dimostrare la nostra attenzione, il nostro apprezzamento per quanto ci ha comunicato, il silenzio e l'attenzione con la quale abbiamo seguito la relazione. Probabilmente si sono toccati gli argomenti e le sensibilità che abbiamo nel cuore, nelle nostre comunità. Volevo ricordare, dando per scontato che c'è la possibilità di fare qualche domanda, volevo ricordare il cammino che stiamo facendo. Abbiamo celebrato insieme domenica e concluderemo celebrando domenica prossima nelle nostre comunità. Ci stiamo fermando in queste sere a studiare. Qualcuno che ha avuto l'occasione, la grazia, il dono di poter leggere, studiare, confrontarsi più di noi, ci ha offerto la sua esperienza e ci ha aperto delle piste di riflessione. Nello schema di relazione che c'è nella cartella c'è anche una bibliografia che è stata preparata da Monsignor Borras, perché noi continuiamo in questo cammino di studio. Giovedì un'altra serata in cui saremo invitati a conoscere cose nuove o a confermare quelle che già abbiamo nel cuore. Ci sarà poi un tempo lungo, di circa un mese e mezzo almeno, in cui tutti siamo invitati a rielaborare queste idee nelle nostre comunità. E come dicevo ieri sera, dobbiamo in qualche modo crederci. Soprattutto vorrei riprendere una parola che ha detto Monsignor Borras. Quando parlava dei gruppi di contatto, una delle ipotesi erano che si fosse ormai in ritardo, quindi non c'era più la forza. Io penso che noi la forza ce l'abbiamo ancora. Non siamo nella condizione di dover trovare rimedi estremi. Anche la nostra presenza questa sera, una presenza che non è stata sollecitata in modo straordinario, potremmo senz'altro fare molto di più. La nostra presenza questa sera indica che esistono le nostre comunità cristiane e che hanno una loro vitalità. E credo quindi che ci sia veramente spazio perché possiamo lavorare e dimostrare che stiamo costruendo insieme e stiamo appunto partecipando. E i risultati del vostro lavoro dovrebbero essere consegnati al Vescovo entro il 31 ottobre. E credo che questo sia un bel modo per procedere. Il Vescovo si prende un po' di tempo e nel suo ministero di presidenza il 28 novembre comunicherà le conclusioni di questo nostro itinerario. Ma al di là dei risultati di quest'anno, dell'anno scorso, mi sembra che possiamo anche sottolineare che la rilevanza di un procedimento, di un processo comunitario di ricerca e per pervenire a delle conclusioni, degli orientamenti pastorali. Forse se restiamo in questa modalità potremmo dire che ci rendiamo esperti di un procedere sinodale che ci può aprire anche a esperienze più ambiziose per le nostre comunità, non soltanto per i nostri vertici. Per questo motivo questa sera ora le domande chiediamo che siano domande di chiarimento, perché c'è tempo è voluto da valorizzare da parte di tutti, chiediamo la collaborazione soprattutto dei parroci, c'è tempo anche per la ricerca e il dibattito nelle nostre comunità e per parlare al Vescovo, proprio in questi termini, che come sapete sabato indirà anche la visita pastorale e in questi prossimi giorni darà indicazioni per la ricostituzione del Consiglio Pastorale Diocesano. Per cui se ci sono domande di chiarimento, facciamone pure una raffica a Monsignor Borras.
O adesso mai più, bisogna svegliarsi. A meno che le cose sono state così belle e chiare che... Prego.
Monsignor Borras prima parlava di casi di scarsa formazione al ministero di presidenza di alcuni sacerdoti. Io mi pongo il problema invece della formazione dei laici, delle persone consacrate, comunque delle persone che eserciteranno ministeri nelle nostre comunità, nelle unità pastorali. Al di là della formazione teologica, biblica, spirituale, c'è bisogno probabilmente anche di formazioni di tipo diverso, penso pedagogico, organizzativo, amministrativo e di vario tipo, no? Di sensibilità al territorio. Ecco, come nella vostra esperienza questo è stato ha favorito così la crescita delle unità pastorali, come l'avete affrontato?
Qualche altra?
Raccogliamo un po' di domande. Lungo la sala c'è anche il microfono portatile, se qualcuno vuole parlare senza venire qui davanti può alzare la mano. E il diacono Luciano, se non vedo male, è lui. Consegna il microfono.
Io volevo chiederle un chiarimento. Quando lei ha parlato di consigli pastorali, ecco, in alcune comunità che io conosco la difficoltà è proprio la cosa che viene più richiesta, è ma chi elegge le persone che possono far parte del consiglio pastorale? Vengono nominati dai parroci? È la comunità? Quale tipo di comunità? Grazie.
Vorrei chiedere al Vicario Generale cosa fa la diocesi per preparare i futuri sacerdoti. Il seminario di oggi ha recepito le istanze di cui lei questa sera ci ha parlato così con molta persuasione e molto enfasi.
Farei una domanda anch'io mi è sembrato di capire che mentre ieri sera il relatore aveva spezzato una lancia a favore della corresponsabilità rispetto alla collaborazione, questa sera ci sia stata un po' un'inversione di tendenza. E il relatore ci ha giustamente fatto presente come il concetto di corresponsabilità è molto bello, molto evocativo, ma un po' generico. Corresponsabili verso che cosa? Per che cosa? Mentre mi pare che lei abbia sottolineato il valore della collaborazione, però come ministerialità, che è più oggettiva, più precisa. Non so se ho capito bene.
Partirò dall'ultima domanda, perché può servire anche di presupposto per altri sviluppi relativi alle altre domande. Se ho fatto alcuni accenni critici al concetto di corresponsabilità è proprio sul concetto stesso, non sulla sua necessità. Siamo il corpo ecclesiale di Cristo, siamo il Tempio dello Spirito Santo, siamo il popolo di Dio. Ecco tre immagini, tre metafore per dire lo stesso. Cioè questa realtà comunitaria portata da tutti i fedeli, uguali in virtù del battesimo, ma diversi in virtù dei loro carismi propri. Dunque la corresponsabilità vuol dire questo essere assieme popolo di Dio, attuare assieme come testimone del regno nella storia oggi. Ma il concetto ha come limite il fatto che non ci dice in che cosa siamo corresponsabili. Dunque non sono contro il concetto, ma voglio sottolineare il limite di questo concetto. C'è un altro concetto che funziona meglio in altre lingue, il partnership, essere partners, partenariat in francese. E questo mostra bene che siamo parte di un insieme. E il terzo concetto è talmente ovvio che l'abbiamo dimenticato, è il concetto tradizionale, altamente tradizionale, di comunione. Il concetto di comunione che ci viene non solo dai padri della Chiesa, ma dal Nuovo Testamento, questo concetto di koinonia, per parlare in greco come Giovanni, l'inizio della sua prima lettera, il concetto di comunio in latino, dice proprio la partecipazione. Cum unio, non è cum unio, unione con gli altri. L'origine etimologico di questo concetto tradizionale, altamente tradizionale, è cum munus. E cos'è un munus in latino? È un dovere che ci incombe, in altri termini una responsabilità, ma che portiamo con gli altri. Allora quando parliamo di comunione ecclesiale è proprio in questo senso ricco, non tanto di essere uniti gli uni con gli altri, cum unio, ma di essere partecipe della stessa realtà. Quale realtà? Questa visita di Dio alla nostra umanità, questa grazia che ci ha fatto visitando la nostra umanità nell'incarnazione del suo Figlio e nella comunicazione dello Spirito, la grazia che ci fa di essere partecipe della vita del Cristo nel nostro battesimo e nella vita sacramentale. Dunque la comunio è una realtà eccessivamente ricca, partecipiamo a questa visita di Dio, a questa alleanza di Dio con noi o con l'umanità, ma che noi abbiamo riconosciuto e accolto, e la condividiamo gli uni con gli altri e ne siamo testimoni. Vedi, dunque qui abbiamo almeno tre concetti: corresponsabilità, partenariato, partnership e partecipazione, comunio. Dunque non voglio giocare l'uno con l'altro, ma sono due livelli diversi. E se ho voluto distinguere, forse il difetto dei canonisti o dei giuristi, è proprio per prendere bene coscienza che non devono essere mescolati questi due piani. Il piano generico della partecipazione di tutti in virtù del battesimo è la missione della Chiesa. Ma all'interno di questa missione vengono richiesti alcuni per fare che la Chiesa sia edificata nella parola di Dio, nutrita dai sacramenti e testimone della diaconia. Ecco, allora se parliamo di questa Chiesa tale quale proviamo di viverla come comunione. Parliamo dei futuri ministri e in particolare dei seminaristi come futuri sacerdoti. Io penso, almeno non potrei parlare dell'esperienza mantovana perché non la conosco, non vorrei nemmeno portare un giudizio su realtà che conosco troppo poco in Italia o in altri paesi, ma penso in Belgio c'è da anni questo sforzo per la formazione dei seminaristi. Molti di loro sono già cresciuti in questo tipo di chiesa, delle volte lo dimentichiamo, una chiesa più partecipativa, più comunionale, in cui che viene portata non solo dal parroco che ha il monopolio dei carismi, ma di alcuni nella ministerialità. Dunque penso che non dobbiamo essere troppo negativi, molti di loro hanno già questa esperienza. E la formazione in seminario, almeno per quanto riguarda i seminari francofoni in Belgio, va in questo senso, perché non si tratta unicamente di risorse teologiche, l'ecclesiologia, canoniche o pastorali, ci vogliono anche risorse di tipo psicosociologico. Sapere come funziona un gruppo, sapere come arrivare a una collaborazione in una collettività, sono cose che in molti campi della vita professionale oggi, soprattutto nel campo del lavoro dei professionisti pastorali, ma anche assistenti sociali, eccetera, sono risorse che hanno già in seminario. Ma delle volte c'è il shock o le delusioni del ministero, perché delle volte arriva il giovane prete in una situazione in cui parlo per la mia diocesi, in cui arriva in un'unità pastorale, in cui le comunità locali sono portate avanti dai mandarini o dalle mandarine. Allora è vero che loro hanno una visione un po' di chiesa democratica, è questo che dobbiamo gestire, cioè non è evidente. Nella nostra cultura democratica, assumere questa visione sinodale della Chiesa che non si riduce al democratismo. E allora, se il ministero di alcuni preti fa fatica ad andare in questo senso, è perché delle volte c'è una resistenza, un'opposizione un po' pesante. Anche un altro fattore che fa che alcuni giovani preti fanno fatica ad andare avanti è l'insicurezza. Si sentono soli, non sono portati dalla comunità. Allora loro, come io, come voi, come ognuno di noi, quando siamo insicuri siamo più rigidi, ci rinchiudiamo su noi stessi, abbiamo paura. Perciò è importante quello che hai detto alla fine, creare un clima di benevolenza, di attenzione, di pazienza, uno stile di vita ecclesiale che è benefico per tutti, per i laici impegnati, ma anche per i giovani preti, perché non è facile l'avventura del ministero in certe circostanze. Allora consiglio, ho parlato dei futuri ministri ordinati nel presbiterato. Parliamo della formazione dei laici. È vero che è una questione aperta. Penso che nessuna chiesa locale ha la risposta soddisfacente su questo tema della formazione dei laici, nel senso laici che assumono un servizio, un ministero, un incarico, un ufficio nella vita ecclesiale a qualsiasi livello. Certo, importante è la formazione iniziale, ma non la possiamo richiedere da laici volontari e benevoli. Si la deve richiedere, quello che facciamo in diocesi come la mia, per laici stipendiati come animatori pastorali, per forza, perché saranno professionisti. Allora possiamo avere delle esigenze normali, non dico massimaliste, ma normali, almeno un diploma o una licenza in scienze religiose. Ma per i laici impegnati nella vita corrente, ordinaria, abituale delle parrocchie, e soprattutto la formazione permanente a partire dall'esperienza. E questo mi sembra molto importante, forse nelle nostre chiese latine, Belgio, Francia, Spagna o Italia, siamo meno sensibili delle chiese di Europa del Nord, soprattutto nord-ovest e anglosassone, che hanno più sensibilità alla pedagogia. pedagogia, andragogia, cioè la didattica, il modo di imparare da parte degli adulti. È importante pensare e avviare modalità di formazione permanente che siano proprie agli adulti. E cosa vuol dire una formazione propria agli adulti? Che tenga in conto la loro esperienza. Non possiamo mettere gente che ha già un'esperienza come adulto nella fede, nel suo inserimento ecclesiale, nella sua testimonianza, nella vita di ogni giorno. Non possiamo partire in una formazione iniziale di tipo scolastico, dall'alto verso il basso. Dobbiamo partire da quanto loro hanno già vissuto come testimonianza, esperienza ecclesiale, e a partire dalle domande andare avanti. A questo livello penso che a livello pedagogico con gli adulti c'è forse uno sforzo da fare, ma sarà soprattutto formazione permanente, formazione continua. Ma è vero che è difficile, c'è molta generosità fra i laici, io lo devo dire, è meraviglioso, è bello, lo dico con molta emozione, vedere che la Chiesa è portata da molti, questo lo dimentichiamo, è vero, non è più portata dai sacerdoti in illusione, quelli che le dicono e che lo pensano sono totalmente sbagliati. La realtà della Chiesa oggi come oggi siete voi, nella diversità dei vostri talenti, doni e carismi. Allora è una sfida grande quella della formazione permanente. Finisco con i consigli pastorali. È vero, l'ho detto, l'ho ripetuto e lo ribadisco, che veniamo da un millennio di esercizio del ministero sulla modalità personale. Allora non basta un concilio, non basta nemmeno i tentativi di Carlo Borromeo con i sinodi diocesani che in quel tempo erano soprattutto con i sacerdoti, non basta questi tentativi post-conciliari di Trento o del Vaticano II. Penso che ci vorranno un secolo, due o tre, nella Chiesa Cattolica per ritrovare questo equilibrio delle tre modalità dell'esercizio del ministero. E questo è per non scoraggiarsi a quanto riguarda i consigli pastorali. Allora, concretamente, la domanda era chi elegge? Io penso che oggi come oggi, siccome non abbiamo più sufficiente esperienza del secondo millennio nel campo della sinodalità, non basta prevedere la modalità di elezione. Io penso che oggi come oggi, per andare avanti, dobbiamo, come lo facciamo nel Consiglio Presbiterale, trovare negli statuti diocesani per i consigli pastorali diocesano o parrocchiali tre modalità di accesso all'incarico. La modalità di cooptazione, si dice così, sì, cooptazione, come nel Consiglio Presbiterale, in un certo senso una parte viene cooptata, un'altra parte viene nominata dal Vescovo e un'altra parte viene eletta. Allora, giustamente, la domanda è la difficoltà è quella dei processi, dei procedimenti per fare delle elezioni. Nelle chiese della riforma non c'è nessun problema perché i fedeli di tale parrocchia riformata sono iscritti al ruolo e hanno voce al capitolo se sono iscritti al ruolo in quanto parrocchiani. Noi no, perché non abbiamo questa prassi sinodale o l'abbiamo persa. Allora penso che dobbiamo giocare con queste tre modalità. E come? Penso che ogni chiesa deve fare come può per andare avanti.
Grazie.
Grazie. Auguriamo anche adesso buon viaggio perché riparterà domani mattina presto per Bruxelles-Liegi e accompagniamo con la nostra preghiera non soltanto le esperienze che stiamo facendo ma anche la sua Chiesa con la quale vogliamo stare in comunione.
Appena viene il Papa Mantova gli dico che è pronto a fare il Vescovo, è troppo comodo far così, adesso deve mettersi anche lui a fare queste cose.
Ci alziamo in piedi.